sono messa l'anima in spalla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen, in terra come in cielo amen, anche se non credo amen, siamo il mondo intero amen. Di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppe volte alla schiena.
E beh, se sentite questo pezzo di Noemi, vuol dire che è sociale di prossimità, vuol dire che oggi è venerdì, vuol dire che oggi è il 27 di gennaio ed è un venerdì particolare, un venerdì speciale. Perché? Perché oggi è la giornata della memoria, un giorno particolare, una ricorrenza internazionale, lo sappiamo, che viene commemorata a livello mondiale ogni anno per ricordare le vittime del nazismo, dell'olocausto, e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Questo sarà un argomento che sicuramente nella giornata odierna ci saranno moltissime trasmissioni, sia radiofoniche che televisive, che ci parleranno e ci declineranno la memoria, per quello che io definisco una memoria in bianco e nero, cioè una memoria dolorosa. Ma la memoria, per quello che mi riguarda, o per come io penso, o per come io ho deciso di pensare, la memoria è anche uno spazio a colori, perché la memoria è lo spazio nel quale in qualche modo le cose accadono una seconda volta, cioè diamo la possibilità ai ricordi e quindi alla memoria di riemergere. Allora, questa sarà una giornata e una puntata di sociale un po' particolare, e allora voglio introdurla con una battuta di Woody Allen nell'interno di un film che era Harry a pezzi, film del 97, dove c'è il personaggio Bart che chiede al protagonista Harry: ma ti importa dell'olocausto o pensi che non sia mai successo? E di tutta risposta Harry controbatte: non solo so che abbiamo perso 6 milioni di ebrei, ma quello che mi preoccupa è che i record sono fatti per essere battuti.
Il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere con sé che mi trascina verso te. E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero. E tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla così ribelle. Un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
E allora, eccoci qua, oltre lago. Io sono Anna, ma questa puntata, e poi me la suggerisce adesso Elodie, i riccioli sulla testa. Ecco, i riccioli sulla testa mi ricordano una persona, e a questa persona sicuramente ricorda un passato. Perché al momento, insomma, di riccioli non è che ce ne ha proprio tantissimi, anzi direi che ne ha fatta meno, si è completamente rasato, si dice così per gli uomini, vero Alessandro? Buongiorno.
Buongiorno, sì, si dice così, esatto, i riccioli fanno parte di quei ricordi forse a colori di cui parlavi tu.
Beh, forse, sicuramente.
Sì. Per me.
Diciamo che adesso sei un diversamente pettinato.
Sì.
Ti va bene
come... Diversamente riccio.
Diversamente riccio, bene. Folti, sopracciglia, non... cioè, come dire, sopra... Non ne parlo del colore delle sopracciglia, non è importante, perché in realtà al suo fianco ha una donna che anche lei ha deciso di fare una tinta diversa, bianca, che almeno il bianco sta su tutto, no? È un po' come il nero, il bianco sta su tutto. Allora, giornata della memoria, cerchiamo di essere seri perché oggi è una puntata assolutamente molto seria.
Sì.
Molto seria, e infatti ci sei tu e ci sono io, quindi di serio sì, esatto, non so bene quanto ci potrà essere, però allora, perché c'è Alessandro? Intanto, premessa, Alessandro è un mio amico, è un amico da un po' di anni, senza andare troppo
non specifichiamo.
Nel specifico. È una persona con la quale io condivido moltissimi momenti, prevalentemente, anzi oserei dire quasi esclusivamente positivi, nel senso che abbiamo fatto un percorso personale molto semplice per noi, perché arriviamo da luoghi e famiglie completamente diverse, ma ad un certo punto nella nostra vita è arrivato qualcosa, è arrivato il volontariato. Questa parola strana, no? Ma ricordiamoci, questa si chiama sociale di prossimità. Siamo su Oltrelago e il venerdì mattina io parlo di argomenti che sono socialmente utili, come direbbe qualcuno. Quelli bravi, no? Li chiamano socialmente utili. Ecco, noi abbiamo cominciato insieme nell'interno di un'associazione. Ora, Alessandro, tu, persona istruita, che ha un percorso di studi di un certo tipo, che hai fatto il paracadutista, perdonatelo,
scusate,
va perdonato.
Sono state scelte.
Sono state scelte. Sì. Obbligate? No.
No, assolutamente, nessuna, forse.
D'altra parte la pazzia, cioè ogni tanto ti prendono ste botte di pazzia, anche se lui ogni tanto è nostalgico, perché rimette delle foto di quando era...
Chi non lo è nostalgico, scusa, di scelte comunque fatte in determinati momenti e che bene o male ti ricordano qualcosa.
E che ti ricorda quel, per esempio, quel periodo, che cosa ti ricorda?
Beh, innanzitutto sicuramente il coraggio, che forse adesso non ho, di fare determinate scelte. Quello comunque resta. Il pensare che in quel momento ho fatto determinate scelte, adesso forse non le rifarei, quindi comunque ti fa riflettere su quello che eri, no? E a cosa ti ha portato essere adesso, e incontrare persone, ti ha permesso di incontrare persone, fare esperienze che comunque hanno lasciato qualcosa, come anche la scelta appunto di magari di intraprendere un percorso di volontariato, mi ha permesso comunque di conoscere persone e situazioni che adesso, ripensandoci, comunque ti rendi conto che ti lasciano un segno.
No, io direi che
un segno, un ricordo.
Queste esperienze non ti lasciano proprio.
No.
Guardaci qua. Cioè, io se
ti
non
lasciano
sbaglio,
qualcosa, cioè
e qualcuno.
Noi non facciamo attualmente più volontariato, non facciamo più quel tipo di esperienze, però questo ci ha lasciato comunque questa, diciamo, amicizia, chiamiamola amicizia.
Beh, anche perché qui c'è tua moglie, in silenzio, c'è tua moglie, non è che possiamo chiamarla in maniera diversa,
no.
Quindi chiamiamola profonda amicizia,
esatto.
Che è quel sistema, quella volontà di aggregarci, di restare insieme, di condividere dei percorsi nella gioia e nel dolore, un po' come, no, quel giuramento che avete fatto quel giorno lì famoso.
Quale?
Quello nella gioia e nel dolore,
esatto.
E questo è. e non so perché, però... ma la signora sorride. Sorride sì. Spesso la signora quando parliamo di quel giorno, sì, anche perché so. Pensa che quasi che forse. Tu fosse, che non lo so, che sei stato scaricato su di lei. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma magari, signora mia. E non voglio dire qual è stata l'espressione adesso della signora, perché tanto la signora è fuori campo, ha deciso di non parlare, e quindi a noi che cosa ci importa, Alessandro? No, andiamo avanti noi, tranquilli, non la guardiamo. Allora, associazione di volontariato, perché? Perché eravamo belli e giovani.
Sì.
Perché ci sono delle cose che vanno fatte, sì. Soprattutto quando hai la forza fisica, esatto. E anche mentale, l'apertura mentale a fare determinate cose. Abbiamo fatto delle esperienze a livello sociale, come si dice, quindi nel territorio, ci siamo divertiti molto, abbiamo avuto una guida importante, che è una persona che ancora oggi è con noi, che rincontriamo, che non è cambiata minimamente, cioè gli anni passano. Le foto che uno le va a riguardare e dice: porca miseria, quanto eravamo giovani, guarda come eravamo. E lei, poi guardi lei, stiamo parlando di una personcina che si chiama Fiorella, è sempre uguale.
Highlander.
E lei?
Highlander.
Esatto, secondo me lei si. No, anche se non si può dire, guarda, lei si incarna e reincarna. Sì. Nel suo caso non si dovrebbe dire, ma insomma si incarna e si reincarna continuamente.
È un punto fermo, Fiorella.
Esatto.
Cioè, per me, perlomeno, perché fisicamente è identica. Quindi quando la incontro, cioè, è come fare un viaggio nel tempo, nel passato.
Nella memoria.
Nella memoria.
Torniamo indietro.
Vederla e mi si apre tutta la finestra delle emozioni e situazioni che ho vissuto e c'è lei, identica, come lo era.
È una sorta di programma, no? Avete presente quando si aprono quelle finestre, no? Che tu dici, toc.
Sì.
È esattamente come se tu l'avessi lasciata un secondo fa, perché la ritrovi e ci ritrovi tutto quello che erano le tue emozioni, le situazioni di quel momento, e, ma nel frattempo la vita sì. È andata avanti, è cambiata.
Sì, è come un interruttore, no?
Esatto.
Lo spingi e ti si apre quel mondo di tanti anni fa.
È il famoso on-off, ho incominciato, sì. Ho finito. Queste sono un po' le cose. Ora, volontariato. Tante persone abbiamo incontrato, tante persone, tante situazioni abbiamo sì. Vissuto, tante cose. Beh, noi ci abbiamo provato, no?
Sì.
Ci abbiamo messo sì. Di nostro, sia qui, e qui intendiamo Roma, perché nel nostro caso tutti e due eravamo su Roma, adesso siamo in provincia, tutti e due siamo diventati dei provinciali, vedi?
Mm-hmm. Beh, sì, vabbè. Sì, tutte e due.
Siamo
sì,
diventati dei provinciali.
Sì, sì.
A Roma abbiamo lavorato parecchio sul territorio,
sì.
Poi però abbiamo fatto anche le nostre esperienze internazionali e insomma quelle che si chiamavano e si chiamano ancora, siamo andati in missione.
In missione, sì.
No? Che faceva sì. Tanto scena. Ma io ho ancora dei ricordi incredibili.
Sì, io ho sentito l'esigenza di voler fare volontariato, diciamo, in maniera diversa, perché io ho cominciato forse diciottenne con gli scout a fare volontariato comunque nel territorio con la Caritas, con la comunità di Sant'Egidio, e quando ho sentito l'esigenza di voler provare a fare qualcosa di diverso, soprattutto all'estero, non lo so, avevo questa esigenza, questo desiderio, mi sentivo dentro di voler fare quello che facevo qui, però vedere anche fuori, all'esterno. E quindi sono entrato in contatto con questa associazione, il Vides, dove ho conosciuto appunto Anna.
Beh, diciamo che ci siamo conosciuti, abbiamo conosciuto un sacco di gente.
Sì, sì.
Perché il bello di queste situazioni, almeno di alcune realtà, perché fare volontariato poi è sempre bello, è sempre una bella esperienza, e per evitare però poi delle scoperte strane, no? Bisogna sempre cercare di capire quando si fa volontariato con chi lo fai, e quali sono gli scopi reali, perché talvolta le associazioni di volontariato usano un termine che tutti conoscono ma che poi si fa sempre fatica a dire, sono soltanto dei contenitori dove raccogliere soldi pensando di destinarli, no? Anzi, pensando io faccio questo versamento perché così mi ripulisco la coscienza, ho fatto la mia brava azione.
Ma questo non è volontariato?
No, però diciamo che no, sai, entro nell'interno di una struttura, nel nostro caso era una associazione che esiste ancora, presente in 60 paesi, credo che ormai sia 60 paesi nel mondo, che si occupa prevalentemente di educazione, di sviluppo e focus principale le donne. Non è un caso che si chiama VIDES,
Volontariato Internazionale Donna, Educazione e Sviluppo.
Vedete, c'è una certa età, è diversamente riccio, però la memoria ancora funziona, perché la memoria bisogna esercitarla. E noi
per poco tempo.
E noi sì, esatto, diciamo che si è caricato le batterie, anche perché io devo dirlo, questa è stata una puntata sorpresa per lui, nel senso che io li ho tratti in inganno. Sono venuti per altre cose, per altri motivi, sono venuti e immediatamente si è ritrovato con un microfono piazzato davanti alla bocca, la moglie si è defilata, però ci ascolta e quando ci ascolta poi ride e fa anche gestacci se diciamo delle cose che non le piacciono, però questo è. Quindi torniamo...
Ma questo fa parte di te comunque, realizzare queste situazioni,
queste
chicche, sì, quindi quando io sento te per telefono e mi dici sì dai vieni,
ti aspetti sempre la fregatura,
mi aspetto sempre,
ma questa non è una fregatura, qui avrai
traslochi,
perché in realtà anche perché un altro trasloco, grazie. Ma anche no, veramente basta. Questa sarà la mia ultima la destinazione finale. Si dice così, no?
Sì.
La si chiama così. Ma torniamo alle cose, quelle sagge, quelle vere, quelle reali. Perché
ma
altrimenti...
noi stiamo parlando di questo, ma proprio per
stiamo parlando
fa parte
di questo.
Del discorso di memoria.
Assolutamente, ma fa
che
parte
che va anche costruita nel momento. Cioè, una memoria è un qualcosa che è esistita, quindi è una situazione che è stata costruita e vissuta.
Come per esempio una situazione che ci ha visto fare delle cose, organizzare una cosa molto importante, anche fuori zona, però è legata anche in qualche modo a questa canzone. Adesso la tolgo dal sottofondo, le do rilievo, le do importanza, perché è un pezzo che io spesso metto e poi ci facciamo una chiacchierata sopra, perché ne vale assolutamente la pena.
Nina spaccia figurine e da qui non vuole uscire, fa la brava e esce solo se mamma può venire. Nina vuole andare al mare e tenere l'aquilone, zucchero filato, un cavallo alato, bolle di sapone. Io e Pasquale adesso siamo al mare, le nostre mamme ci insegnano a nuotare, castelli di sabbia, buche da scavare. Pasqua spegni la luce, voglio ancora un po' sognare. E il mare era bello, era troppo perfetto, la luce era forte, non come qui dentro che quando io chiedo di aprire la porta mi dicono no, rivattene a letto e io non capisco perché siamo qui, io con la mia mamma rinchiusa e così immensa sta gente che parla e non sente, che guarda e non sente, che urla e non sente. Nina ora 5 anni, ha paura delle scale, tienimi con te, abbracciata a te, che c'è il temporale.
Perché ho detto che questo pezzo è un pezzo che in qualche modo fa memoria per noi? Perché oltre che fare volontariato, quindi fare realisticamente delle cose, e abbiamo fatto anche un corso con bambini che erano figli di ufficiali nell'interno di un aeroporto militare, dove i figli, per esempio, avevano sempre il padre o la madre, prevalentemente il padre come figura di riferimento, quindi l'uomo forte, il militare, l'ufficiale, e pensavano che tutto quanto fosse comunque una catena di comando. Quando siamo entrati nell'interno di questa struttura, ripeto, un aeroporto militare di Roma, abbiamo trovato dei bambini che avevano delle convinzioni. non le hanno cambiate, perché non è che facciamo con le bacchette magiche facciamo i miracoli, ma sicuramente hanno cominciato a sentire parlare di adozioni, di sostegno, di bambini che vivono in situazioni diverse, di cose che si potevano fare. Ecco, anche quelli sono stati dei piccoli, piccoli passi che abbiamo fatto. Questa canzone, che era Nina è brava, Nina è brava racconta la storia di una bambina piccolissima che vive in carcere. Perché? Perché la mamma è detenuta. E quindi da una bambina che in realtà non vede, non ha mai visto la vita esterna. Perché? Perché è in regime carcerario anche lei. E che cosa c'entra col volontariato? C'entra perché nell'interno del nostro percorso, a livello diretto o indiretto, non è che siamo stati in carcere perché detenuti, almeno questa ce la siamo scampata finora, però mai dire mai.
Esperienze,
e abbiamo organizzato una serie di convegni, uno molto, per me molto importante, che abbiamo realizzato a Civitavecchia, nel quale siamo riusciti a portare fuori dal carcere alcuni ragazzi che erano detenuti anche con colpe e crimini gravi, e siamo riusciti a portarli, ad incontrarli. Un'associazione che parla o che è dedicata prevalentemente all'educazione vuol dire che tra il pubblico c'erano tantissimi giovani che, ascoltando altri giovani che avevano commesso dei crimini, si sono resi conto di quanto può essere semplice non fare i conti giusti. Uno in particolare, che si chiama Sandro, io me lo ricordo sempre, e lui dice: io ho sbagliato a fare i conti perché facevo una rapina, sapevo che erano 6 mesi, 7 mesi e uscivo e poi ricominciavo. Dice: poi ad un certo punto purtroppo ho sbagliato i conti perché quella rapina è finita male e si è macchiato di omicidio, e immediatamente ha dovuto fare i conti con una contabilità sbagliata perché si è trovato detenuto per tantissimi anni. Allora lui la poneva ai ragazzi presenti in sala come: ho sbagliato la somma perché di 3 mesi in 3 mesi mi sono giocato tanti anni e soprattutto mi sono giocato la famiglia, perché ho perso tutti quelli che erano i miei affetti. E allora stamattina con Alessandro si parlava del tempo che non torna a livello di memoria e anche a livello di affetti, cioè le cose che tu perdi non puoi recuperarle. Anche se era bellissima, no, la frase di apertura, quella della, in qualche modo, del ricordo, perché sono belle, no? La memoria è lo spazio nel quale le cose che accadono possono accadere per una seconda volta. Però i rapporti non tornano. Che dici, Ale?
No, sicuramente, però io penso che diciamo siano importanti anche appunto i ricordi, quelli in bianco e nero, no? Perché comunque tutto serve a sentirsi, diciamo, vivi. E l'importanza di queste esperienze positive o negative stanno appunto nel come si vive il ricordo, di come si metabolizza e di come si usa per poter poi andare avanti con altre scelte, no? Sicuramente questo ha una valenza più importante forse proprio dell'esperienza stessa.
Quando tu fai questi discorsi mi lasci senza parole.
Perché?
Ma no, perché è giusto, perché ti conosco, perché sei così, adesso sto. Sì. Perché altrimenti ci saremmo persi da tanti anni, e invece no, invece stiamo insieme da tanti anni. Ma quanti anni sono di matrimonio che avete? Non il nostro, cioè il loro.
Dal 95 noi ci siamo conosciuti, Anna.
Ecco.
Io e te. Guarda caso, ti chiami come mia moglie.
E beh, certo. Okay. Vabbè,
Le Anne.
Vabbè, stavo per dire una battuta, non la dirò.
No, beh.
Vabbè, d'altra parte si doveva sposare con una Anna.
Era il destino.
Che vogliamo fare? Era destino. Fiorella l'ha detto, quindi ho ok.
Vabbè, quindi il 96, sì, era, no, 95, scusa, 95. Io poi sono stato in Colombia nel 95 sempre, sì, perché io quando ho conosciuto Anna, la prima cosa che gli ho detto, guarda, io parto, vado in Colombia un mese. Non so cosa abbia pensato che andavo a fare in Colombia, perché insomma non è che ci si va solo per volontariato. E lei ha detto, vai, non c'è problema, vai.
Beh, io mi
sono tornato anche.
Mi
perché
permetto però di fare una correzione. Se tu sei partito nel 95, noi ci siamo conosciuti almeno un anno prima, un anno e mezzo prima.
Sì. Sì.
In uno dei tanti incontri di volontariato,
sì.
Tant'è che poi quando hai conosciuto Anna, diciamo che appunto abbiamo sostenuto insieme anche dei viaggi,
sì,
di
sì,
ritorno
sempre
da vari incontri, sì. E ma noi già ci conoscevamo,
sì.
Quindi non vorrei dire, allora ma, diciamo che
diciamola tutta.
Diciamo che se fosse stato, diciamo per fare i conti pari, nel sì. 92, anzi anche 93, fosse 93, 93, sono 30 anni. Cioè,
mamma,
non te lo volevo dire.
Grazie.
Sono 30 anni, il trentennale quest'anno.
Vabbè,
vabbè, però sì, ci sono trentennali, no, peggiori. Io li ricordo,
allora,
bene.
Questi 30 anni sono un contenitore di cose successe, giusto? Di cose, esperienze, ricordi, contatti. Parlo per quanto riguarda noi, ovvio. È pieno questo contenitore, giusto?
Eh sì.
Cos'è bello fare?
No, non è pieno.
No, pieno, non ho detto pieno.
Mm.
Beh, bello pieno.
Sì.
È ancora bello da riempire, insomma, si è riempito,
sì,
non
sì,
è vuoto.
Come no, certo.
Ok. Cos'è bello fare? Ogni tanto, no, a casa, ad esempio, prendi uno scatolone pieno di roba che sta lì accantonato da una parte e dici, fammi vedere che c'è qua dentro. Trovi vecchie foto, vecchi oggetti che ti ricordano quasi un'altra vita. Che tu avevi non dimenticato, ma stava lì così, abbandonata. Li tiri fuori e gli dai la giusta importanza. Questo ti ricarica. Ti ricarica. Ti dà, non lo so, questa è la sensazione che mi dà a me. Così ritirare fuori comunque queste esperienze, questi ricordi. E sono ricordi a colori.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
E ricordi in bianco e nero magari stanno in un'altra scatola. Ed è importante anche quelli, tirarli fuori.
I ricordi in bianco e nero sono comunque dei ricordi che condividiamo, no? Perché quando noi ci siamo conosciuti, vabbè, tu eri sicuramente più giovane di me. E perché? Beh, sì, questo,
sì.
Anagraficamente
sì.
È così, quindi dobbiamo dircelo. Io avevo,
sì,
tu avevi 3 anni e mezzo, io sì. Ne avevo un po' di più. E quindi diciamo che c'è questa cosa. Ora, in quel momento avevamo una vita davanti,
sì.
Perché 30 anni sono tanti, avevamo una vita davanti piena di soddisfazioni anche professionali, no? Di lavoro, eccetera.
Sì.
Io mi sono fermata alla materna, quindi spesso lo dico, no? Scherzando un po', ma che studi hai fatto? No, io mi sono fermata alla materna. E questo lo dico soprattutto quando ti cominciano a chiamare dottoressa, dottoressa, ma no, sono dottoressa, no. Massimo Portantina, e neanche. Allora, tu scolasticamente sei un?
Scolasticamente sono un perito chimico.
Perito
diplomato.
Chimico. Diplomato.
Diplomato.
Che ha lavorato per n anni in strutture
25.
Diciamo farmaceutiche?
Sì.
Si possono definire,
sì,
così?
Diagnostiche, dai.
Diagnostiche.
Sì.
Fino a una delle ultime esperienze, io dico una delle ultime perché nel corso della sua vita pure lui ne ha fatte più di, cioè ne ha subite più di Carlo in Francia.
Sì,
una delle ultime cose proprio in piena pandemia, sì, dobbiamo provare, testare i kit per Covid. Adesso una nuova azienda sembra interessata ad acquistarci. E no, no, quell'azienda è scappata. Forse coi soldi. No, aspetta, adesso ce n'è un'altra. E così via. Quindi una persona che non è più, ripeto, giovanissima. Noi siamo degli adulti adesso, dobbiamo dircelo,
sì,
no?
Abbastanza.
Io fino a poco tempo fa dicevo che era una giovane adulta. In realtà
sì, un'adulta giovane.
Un'adulta giovane.
Un'adulta giovane, si può dire.
No, diciamo che io vado oltre. Io sono una diciottenne con oltre 40 anni di esperienza.
Ah, sì, sì.
Ok?
Beh, sì, bella definizione.
Un po' di più,
sì,
di 40 anni, ma insomma diciamo,
sì,
che
sì,
sono,
sì,
questa è la cosa, tanto
sì,
per
sì,
dire
sì,
qual è lo spirito.
Sì.
Quindi nel corso degli anni tu ne hai fatte tante, ne hai subite tante più che farne.
Sì.
se non sbaglio nell'interno del lavoro, perché una delle puntate precedenti abbiamo parlato di welfare con Luca Galloni, con il vice sindaco di Trevignano, e si parlava anche di lavoro. Allora, arrivati alla soglia dei nostri anni, non dico dei miei ma dei tuoi, il lavoro è un problema, soprattutto quando si ha una famiglia, quando fortunatamente si ha a fianco una persona che ugualmente lavora, ma si ha una figlia grande, perché non è che in 30 anni questi due hanno pettinato le bambole, cioè no, c'è stata cioè anche una figlia che nel frattempo si è laureata da pochissimo oltretutto,
sì.
Ma d'altra parte l'ho tenuta io a battesimo, quindi è inevitabile.
Quello è stato...
Quello è conta. Non c'è nel DNA, ma è come
no.
Se... una persona alla tua età ad un certo punto si è trovato di nuovo a dover ricominciare tutto.
Sì.
Ora, tra le varie esperienze ce n'è una sempre molto in bianco e nero, ma pittoresca perché a colori. Tu hai collaborato anche con un'agenzia di pompe funebri.
Sì.
Una delle tante,
sì, una delle tantissime.
Hai lavorato, hai fatto l'autista di noleggio,
sì,
di cose eccetera, questo
sì,
fino a poco tempo fa, poi l'avevi già fatto, poi ci sei tornato, cioè,
ho fatto una serie... rappresentante di prodotti, diciamo, di elettrodomestici di marca famosa,
andavi a controllare quella della cosa sanitaria,
della sicurezza,
la cosa sanitaria, quella che andavi a vedere,
sì,
nei...
ho lavorato per un ente statale su controllo carni e pomodoro.
Ecco, ora.
Vabbè, comunque,
insomma,
sì,
un sacco,
le esperienze.
Un sacco di cose. Io rispetto a te sono nulla, perché la mia esperienza
sì,
è stata... Diciamo che ho fatto la contabile per un po' di tempo, poi ho capito che non era esattamente quello che mi piaceva fare.
Vabbè, comunque...
Ma dopodiché mi sono buttata nel mondo dell'editoria,
sì,
e diciamo che lì ho girato un pochino.
Allora, questa è una tua passione che sei riuscita a,
esatto,
trasformare comunque in un'attività che ti può anche permettere di vivere, no? Comunque è una passione.
Vabbè, adesso non esageriamo
bene
con le parole,
no,
Mo che ti permette di vivere.
Va bene, comunque
cioè,
tu è una passione.
Sì,
okay,
assolutamente sì. E la tua?
Il lavoro ovviamente è un'altra cosa.
No.
Ci sono.
No.
C'è la passione che si riesce a trasformare comunque in lavoro, e c'è il lavoro che invece va fatto perché ovviamente devi portare a casa
la stozza.
Esatto. Se si riuscisse a
conciliare
le due cose, sarebbe perfetto. Io, diciamo, non ci sono mai riuscito, perché comunque il mio percorso è ovviamente con gli studi. Ho trovato subito lavoro, perché parliamo di ormai 30 anni fa, ti chiamavano a casa le aziende, le ditte, vuoi venire a lavorare con noi? Quindi ho finito il militare con il paracadute ancora attaccato dietro, sono andato e mi hanno subito assunto in azienda. E il problema è che lì in azienda, in un'industria, tu lavori, entri la mattina, timbri il cartellino, esci la sera, sai che comunque a fine mese il tuo stipendio ce l'hai, e il portare avanti le passioni, gli hobby, ti risulta sempre più difficile col tempo, perché comunque poi ti concentri su altre cose, come appunto la famiglia e il tempo che devi dedicargli, quindi ti resta ben poco, quindi quelle passioni un pochino restano indietro. Questo lo dico con un po' di rammarico, perché comunque io ho un hobby, quello della fotografia,
che fortunatamente però
sì,
per brevissimi momenti nell'arco,
esatto,
dell'anno però ti dà.
Sì, esatto, a me sarebbe piaciuto che diventasse una professione, comunque un'attività principale.
Ci racconti bene che cosa fai?
Allora, io faccio il fotografo, diciamo, freelance per un'agenzia che non è italiana, comunque facciamo foto a eventi sportivi, diciamo, di seconda categoria, ovvio. E questo mi dà la possibilità comunque di vivere quei 2, 3, 4 giorni di lavoro, di servizio, comunque in maniera avventurosa, perché comunque facciamo foto anche in posti un po' improponibili, tipo in alta montagna, comunque dormiamo in tenda, e questo ti fa star bene, a me fa star bene questo.
E io adesso faccio sentire un pezzetto musicale perché ci sta proprio bene.
Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Se
sai, prima ti dicevo no, in realtà, quando tu parlavi di professione e di passione, sì. No? In realtà quello che è assolutamente complicato, perché dobbiamo fare i conti poi con la realtà, no? Quindi piedi a terra, è quello del riuscire ad avere un regime di vita che ci consenta di viverla in maniera dignitosa. Non dico bella, non dico la bella vita, perché non è quello. Anche perché adesso dico un'altra di quelle cose scontate, ma quando si fanno delle esperienze di volontariato in maniera reale, quando si torna non si è più la stessa persona.
No, assolutamente.
Si fanno delle scelte che comunque ti restano, non perché poi diventiamo tutti degli eroi o dei santi, però quando fai delle cose poi ci pensi. E organizzare la vita anche sulla base di quelle che sono le tue passioni rispetto al lavoro è complicatissimo, è complicato, però che dire, bisogna cercare di accontentarsi,
esatto,
e tutto. Di unire le due cose, cioè fare un lavoro che ci piace. Se noi leggiamo, no, mi capita spesso di leggere sia parlando di libri che parlando di cinema, che appunto qui in sociale di prossimità su Oltrelago, mi capita spesso di ragionare sul non dobbiamo fare le cose che non ci piacciono perché ci fanno stare male dentro e tutte queste bellissime cose. È vero, ma alla fine del mese dobbiamo arrivarci, dobbiamo far fronte a quello che è il quotidiano, la vita quotidiana, le incombenze quotidiane. Quindi talvolta è un po' la famosa coperta che è troppo corta,
sì.
No? Però ci si deve fare i conti, quindi se la coperta è corta tiriamo sulle gambe e cerchiamo di stare rannicchiati il più possibile.
Sarebbe bello riuscire a pareggiare i conti, no? Tra cose che devi fare e cose che ti piace fare. Sarebbe bello riuscire a mettere l'ago della bilancia al centro e arrivare comunque a fine mese e dire ah,
che bello,
che bella.
Beh, io per questo devo dirlo, io sono molto fortunata, perché in un percorso personale fatto di tanti ricordi in bianco e nero, che non vuol dire che sono stati tutti in bianco e nero, assolutamente no, perché tra quel bianco e nero ogni tanto c'era una spruzzatina di rosso, che lo sappiamo, no? Che le foto in bianco e nero, quando poi c'è un tocco rosso, boom, sono quelle che poi ti vengono immediatamente in mente. Ho una fortuna, per me anche essere qua in radio è una passione nuova, recente, che però ho avuto la fortuna di scoprire, di intraprendere, e con me tutta un'altra serie di persone. Il lavoro, il lavoro è passione, ma è solo passione, perché quel lavoro è volontariato. La radio è volontariato, però riuscire a portare avanti delle giornate così è un sollievo, no? Perché arrivi alla fine, la sera sei distrutto tra mille cose diverse, però hai vissuto la tua vita, stai continuando a riempire quel famoso contenitore di ricordi e di memoria, no? Per me oggi avervi qua, avere te in voce e Anna soltanto in sguardi, è comunque è comunque bello, è comunque qualcosa che andremo a ricordare, e immagino anche quali saranno poi le reazioni di altri amici che voi avete visto nei giorni passati e che non sono stati in qualche modo invitati. Ma qui non c'è stato un invito,
no,
qui anzi invito, qui c'è stata proprio un'estorsione, no, adesso arrivate, proprio... vi sedete lì e fate questo, punto.
No, questo è stato un agguato.
Una, no, adesso un agguato, vabbè, no, perché insomma non c'è una vittima, diciamo che ci si diverte. Ora,
assolutamente,
però, torniamo,
no, ma è stata
a
una piacevole sorpresa.
Esatto,
guarda.
Torniamo alle cose...
Ho avuto un leggero sospetto stamattina, quando mi hai scritto, mi è venuta in mente,
certo,
una cosa.
Ti è venuta in mente una cosa, lì, ding, e calla, certo. Che gli è successo? No, no, invece vedi che nella memoria mi veniva in mente anche un'altra cosa, mentre prima tu parlavi. Di una cosa che ci è capitata, perché tra le 1500 cose che abbiamo fatto insieme c'è anche quello che sono poi le risposte delle persone, perché ti vedono fare delle cose e allora perché lo fa? Qual è il suo tornaconto? Perché? No? Perché questo qua fa sta cosa? Perché fa? Perché vai a fare le foto? Perché stai fuori magari per guadagnarti, stai fuori 4 giorni per guadagnarti 50 euro? Beh, intanto perché sono 50 euro.
Sì.
E intanto perché mi piace stare in quella situazione.
Assolutamente.
No? Fare un'esperienza, certo. Stare in tenda, tornare
anche
a casa senza aver mai lavato i calzini e quindi con calzini che camminano da solo. Bravo.
Guarda,
perché questa
veramente.
È vita. Questa
assolutamente.
È vita. No, ma a me veniva in mente un'altra cosa però, che adesso la devo dire perché cioè, mi fa troppo ridere sta cosa, che ci ha visto coinvolti tutti e tre.
Sì.
C'è stato un periodo nel quale noi andavamo
in
carico. Dai, raccontala tu. Dai, Ale, raccontala tu. Dai, dove andavamo noi?
Andavamo in Caritas.
Sì.
Ti riferisci a questo
sì.
episodio, ok? Andavamo in Caritas, alla mensa che sta giù a Stazione Termini, a Via Marzala. Adesso non so più se sta lì. E niente, facevamo servizio di aiuto in cucina, in mensa, chi in guardaroba e chi all'ingresso. E in quel periodo sì, la mensa ospitava circa 400-500 persone a sera, quindi c'era un via vai incredibile di persone un po' di tutti i tipi, ecco. E ci siamo ritrovati all'uscita della mensa, eravamo io e le due Anne che sono qui presenti, e un ospite.
10:30, 11 di notte.
No,
sera?
Sì, era anche più tardi, forse mezzanotte.
Okay,
mezzanotte.
Questo tanto per localizzare,
sì,
Stazione
sì,
Termini.
Stazione Termini,
mezzanotte.
Esatto, mezzanotte, e ospite, tra virgolette, della mensa. Ci vide uscire e mi disse, ma queste sono le sue concubine?
Ecco, noi questa cosa qua ce la siamo...
Questa, sì, non so quanto ne abbiamo parlato di questa situazione,
sì.
Che comunque, sì, forse ecco, le persone, gli ospiti che stavano lì, come dicevi tu prima, no, che le persone chiedono ma perché fai questo, perché fai quest'altro. Io mi sono ritrovato molte volte a parlare con questi ospiti, queste persone con delle situazioni assurde, e più di una volta mi facevano questa domanda. Mi chiedevano ma perché lo fai? Cioè perché perdi il tuo tempo? Cioè io staccavo dal lavoro alle 5, partivo, andavo giù a Termini e ci passavo alle volte anche le notti facevo, e mi chiedevano... perché lo fai? E io gli rispondevo, guarda, se tu provassi a stare al posto mio capiresti esattamente perché lo faccio, perché comunque tu torni a casa, non lo so, ricco, carico di un qualcosa, perché comunque cioè, lo sanno tutti, il donare comunque ti regala delle sensazioni, il donare qualunque cosa, anche quando si fa un regalo, no? Quando fai un regalo a qualcuno tu stai benissimo, oltre la persona a cui lo fai, tu ti senti bene, ti senti rinato. Quindi quando doni, qualunque cosa doni, ti cambia. Se questa cosa la fai ogni tanto, ok, ma se la fai continuativamente, riempi sempre quel contenitore in maniera
importante. Capito come sono i miei amici? Capito? Sì. Vabbè, prima che l'emozione ci prenda, diamo più volume alla musica, va. Carmen Consoli.
Ti muovi a stento e con sguardo, se è vero che ascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove.
Sì, altro che velata indulgenza, Ale. Molto di più di velata indulgenza. Comunque sì, in effetti sia io che Anna eravamo delle concupine. È fantastico, perché quelle sono esperienze che ti fanno anche capire una cosa. Per esempio, perché adesso mentre andava Carmen con un filo di voce un pochino più sostenuta, ci siamo ricordati anche di un'altra cosa, che mentre il nostro carissimo Alessandro era chiamato a fare dei lavori tipo le docce, cioè le docce nel senso che aiutava delle persone a fare la doccia, e oggettivamente c'erano delle situazioni veramente particolari, ma gli capitava anche appunto nelle situazioni di dover sistemare, lavare, ripulire materassi, e possiamo soltanto immaginare. Ma la cosa che ci veniva adesso da sorridere era il pensare alle attività del guardaroba. Perché, allora, guardaroba che cos'è? Sono tutti abiti, prevalentemente abiti regalati, che vengono sistemati, disinfettati, tutto quello che vogliamo, e che poi vengono messi a disposizione di persone. Chi frequenta alcune strutture, in particolare quella di Termini, sono persone che arrivano e quando vogliono possono lavarsi, fare una doccia, cambiarsi di vestiti. Talvolta decidono di dormire lì, ma la maggior parte di loro preferisce dormire fuori, perché ci sono delle situazioni anche mentali, per i quali non vogliono essere in qualche modo reclusi. Tra le cose che tu puoi dare anche nell'interno del guardaroba, una volta fu simpaticissimo, perché c'era un signore che venne e che voleva un paio di pantaloni corti, e scoppiamo a ridere perché avevamo trovato poco prima un paio di pantaloni che erano veramente pantaloni da uomo, ma sembravano per un nano, nel senso che erano piccolini, e questa persona fu contentissima di questa cosa.
Sì, faceva tenerezza comunque.
Faceva tenerezza, perché qualunque cosa tu facevi era comunque un grazie, grazie, grazie. Sì. Ma questo anche quando abbiamo fatto esattamente le stesse cose anche fuori, no? Perché poi ognuno di noi aveva un compito andando fuori. Ora, io uso poco la parola missione, perché sembra sempre che dobbiamo dare questa cosa ridondante.
Chiamiamola esperienza.
Queste esperienze.
Esperienze, sì, che poi, diciamo, nel nostro piccolo, forse... sembra brutto dirlo, però erano più utili a noi che a loro. Cioè, io in Colombia in realtà ho fatto chissà che, quindi diciamo è stato più un qualcosa che è servito a me, ecco. Sicuramente quel poco che facevo poteva essere utile, però comunque non è stato sicuramente incisivo nella vita di queste persone, ecco. Però per me sì, assolutamente. Quindi ecco, questo, ritorniamo al discorso, no, del volontariato come dono. Alle volte serve solo a noi, una piccola parte.
Sì, serve anche per dare valore, tu l'hai detto all'inizio, no? Quando apriamo le scatole. Sì. Insomma, spesso almeno uno si ritrova a fare dei traslochi, no? E ogni volta sei costretto a riaprire scatole, valigie, cose. In questi giorni io avevo la necessità di recuperare un documento che poi non ho recuperato, perché chissà in tutti i traslochi, i miei traslochi degli ultimi anni, dove è finito. Avevo la necessità di recuperare un passaporto, che non ho ovviamente trovato, ma in compenso ho ritrovato tutta una serie di cose che sono la vita, che sono la nostra vita, sono le piccole grandi cose, le foto, sono la nostra piccola grande vita.
E chissà quanto tempo ci hai perso a cercare il passaporto, ma proprio perché incontravi questi ricordi.
Assolutamente. E ogni volta
controllavi, guardavi,
apri una scatola diversa. È esattamente, sì, come la testa, no? Sì. Cioè adesso noi stavamo parlando, no, ci è tornata in mente, esatto, questa cosa dei concubini.
Sì, noi stiamo aprendo questa scatola dei ricordi
e mi auguro che stiamo aprendo la scatola anche delle persone che ci ascoltano, perché ci, sì, vuole poco per recuperare quello che abbiamo.
Sì, ma questo ci fa capire anche l'importanza, appunto, della memoria.
Sì, la cosa importante è averla e volerla mantenere.
Certo.
C'è una frase di Bob Dylan, no? Che dice: abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo. Ecco,
abbiamo detto anche noi.
Io sono sì, esattamente all'opposto. Cioè, secondo me, i ricordi ti fanno rivivere quello che tu hai fatto.
Sì.
Cioè, è il cancellare, perché la memoria è la cosa importante. Dobbiamo mantenere memoria nella buona e nella cattiva sorte. Quando la nostra memoria ci porta a ricordare delle cose positive e anche delle cose negative, perché fa parte di noi, perché fa parte della vita, del nostro percorso. Quindi guai a dimenticare o a pensare che le cose non siano non sia possibile. Non le puoi rivivere fisicamente, ma mentalmente, ma quante volte, no? È come il fare un viaggio in un paese straniero dove ti trovi, e anche questa è una cosa che abbiamo che ho condiviso, perché voi in quell'occasione non c'eravate, che ho condiviso con alcuni amici, che invece voi avete visto recentemente, dove abbiamo fatto una mattata unica. Siamo andati all'Oktoberfest. Sì. Allora, bellissima, so, amanti della birra, oddio, amanti della birra, diciamo 2 su 3, amanti della birra, e siamo andati in uno di questi fantastici padiglioni dell'Oktoberfest, e non so quanti di voi sono stati in queste manifestazioni, ma ci sono delle tavolate lunghissime. Non è che tu hai il tuo tavolo riservato fronte camino,
stai insieme.
No? Sono dei padiglioni enormi che riescono a portare 10.000, certo, 12.000 persone, cioè cose incredibili. E noi ci sedemmo ad un tavolone dove c'erano dei posti disponibili. A fianco a noi c'erano delle signore avanzate d'età, diciamo, avanzate,
visto,
perché in quel caso
ho visto le foto,
erano veramente avanzate. E con la mia faccia da stantuffo, una signora che era seduta a fianco a me ha cominciato a parlare. Io semplicemente sorridevo, perché era l'unica cosa che potessi fare. Sorridevo, continuavo a sorridere. I miei amici di fronte a me sorridevano anch'essi. Siamo stati 20 minuti a sorridere. Dopodiché la signora, ho capito che mi stava facendo una domanda, e io con molta semplicità le ho risposto che non parlavo tedesco. E sono scoppiate a ridere loro e noi, perché fino a quel momento era stato un susseguirsi di bevute, di brindisi, di cose, perché anche questo bisogna dirlo, nell'interno dei padiglioni ogni 5 minuti probabilmente c'è una banda, perché c'è sempre una banda nell'interno, un'orchestra nell'interno, intona una sorta di brindisi. Quindi tu, anche se stai parlando, ogni 5 minuti bevi, perché l'idea,
certo,
è quella, no? E il bevi è un boccale da un litro, che soltanto per riuscire a capire come lo devi prendere senza tirartelo addosso, e non con due mani, che è tipicamente, sì, da stranieri, ci metti un po'. Ecco, e quindi noi con questo alternarsi di cose, e ci guardavamo per dire: ma che stanno dicendo queste? E continuavamo a ridere, e loro ridevano. Anche questi sono ricordi, anche questa, sì, è memoria, sì. E appunto poi trasmetti le foto, le fai girare e ridi di nuovo.
Oh, yeah.
Continui a ridere. Adesso che cosa ti posso dire per farti ridere? Cerchi lavoro?
Sì.
Il famoso rido per un piagne.
Io rido, no, io rido perché rido, sì, perché comunque mi sono sempre trovato nelle mie, diciamo, fasi in bianco e nero, chiamiamole, no? Mi sono sempre trovato comunque a dover ricalibrare un po' la mia vita e a dover rifare delle scelte. E ogni volta mi trovo a dire: sarà quella giusta? Sarà quella sbagliata? Non lo so dove mi porterà, però in quel momento non lo so, ma mi sento vivo. Ogni volta mi sono trovato in queste situazioni, comunque io mi sento più vivo, non mi sento alienato, diciamo così.
E poi guarda un po', ti ha portato a Trevignano Romano, su Oltre Lago, ad essere l'ospite principale, l'attore principale di una puntata di Sociale di prossimità. Oh ragazzi, ma chi se lo fosse mai creso? Cioè, ma tu potevi pensare una cosa di questo tipo?
No.
Ma se io te l'avessi detto in anticipo,
sì,
tu saresti venuto con tutti i tuoi pensieri, no?
No.
Avresti costruito un meccanismo mentale
non saresti venuto.
Bravo. E invece, vedi che, d'altra parte, noi marinai siamo così.
La luna illuminerà la riva pallida, dove le onde si perdono nella sabbia. Un po' di paura avrà, forse no, ma all'improvviso saprà di essere libero. Sentendo crescere dentro intenso e languido un desiderio di ridere piangendo. E nascerà, respirerà, diventerà. Poi brivido di un attimo dentro di lui. E il giorno come ogni giorno si dischiuderà in un istante di luce abbagliante.
E mentre andava musica nuda con Marinaio, anche al nostro anziano Alessandro è sovvenuto un ricordo, sempre per questa cosa delle lingue, no? Che poi è talmente semplice comunque stare bene in compagnia, stare con le persone, farsi accettare ed accettare. Che mi stavi raccontando di Erika? Cioè,
sì,
Erika,
che
ricordo,
sicuramente qui si capisce che la comunicazione verbale, diciamo, in questi casi ha ben poca importanza. Mia figlia ha 2 anni, stavamo in un villaggio turistico sul lago di Garda e a un certo punto abbiamo visto mia figlia che si allontanava e andava verso un gruppo di bambini, stavano facendo la baby dance, e l'abbiamo vista parlare per circa una mezz'oretta buona, in maniera molto animata, con un'altra bambina carinissima, bionda, piccolina come lei, e parlavano, e io e mia moglie contenti della socialità che aveva Erika con questa bambina, tutti soddisfatti. Dopo ci avviciniamo verso di lei e scopriamo che praticamente questa bambina era un olandese o una tedesca, non mi ricordo, più olandese forse.
Se aveva gli zoccoletti di legno, era olandese.
Sì. E loro parlavano ognuno la propria lingua, ma andavano d'accordo, erano contente. E questo comunque ci fa capire che alle volte basta poco.
Eh sì, ci fa capire di quanto è semplice poi comunicare quando non devi comunicare a parole.
No.
Cioè stavano giocando, si stavano divertendo. Beh, ma questo è il superpotere in qualche modo dei bambini e anche di alcune situazioni degli adulti,
sì,
non sempre, però insomma diciamo che questo c'è. Ora, che dire, gentile Alessandro,
sì,
ci stiamo avvicinando al calar della sera, non è vero? Perché insomma è mattina e ancora hai voglia, ancora siamo a metà mattina, adesso usciremo, andremo a fare una seconda colazione, dai, e te lo dico perché così te la devo pagare questa seconda colazione, visto che ti ho tratto in inganno, e lo faremo qui gradendo una delle cose magnifiche che a Trevignano Romano e in prossimità di Radio Oltrelago si possono gustare. Ora la mia domanda è abbastanza semplice. Ma noi oggi abbiamo parlato di memoria, di volontariato, di amicizia, di vita? Di che abbiamo parlato?
Abbiamo parlato di memoria. Sostanzialmente di memoria.
Sei sicuro?
Sì.
Ma non è che per caso ti stai sognando di aver parlato di memoria e in realtà la trasmissione deve ancora iniziare? Lungo silenzio, grandi sguardi, che radiofonicamente il silenzio è una cosa fantastica.
Fantastica, bravo.
Che dici?
Beh, domani sicuramente questa sarà, farà parte di quelle cose che stanno nel contenitore, no?
Sai cos'è la fregatura quando tu fai le trasmissioni? È che quando tu le fai non puoi stare pure dall'altra parte e riascoltarle. Però c'è una cosa di positivo, che qui su Oltre Lago, casualmente, ci sono anche i podcast. Quindi vuol dire che noi, che abbiamo parlato di tante cose, di tante esperienze anche condivise, possiamo in qualche modo, come dire, moltiplicarle. Perché adesso è inevitabile che noi cominceremo a dire a tutto il mondo: il volontariato è bello, l'amicizia è bella, la vita va comunque vissuta nei suoi alti e bassi. Talvolta sono più bassi che gli alti, però se sono più bassi, mettetevi un pantaloncino corto, nel senso che almeno così funziona. E quindi io non posso che lasciare a te, volendo, l'ultima frase di chiusura di questa puntata, ringraziando te, ringraziando chi ci ha ascoltato, ringraziando tutti quelli che andranno a recuperare questa puntata, perché secondo me la memoria scatta anche con delle parole chiave. Tu senti parlare di situazioni nelle quali la lingua non era troppo importante. Io c'è una persona, ci sono due persone che potrebbero ricordare e raccontare di una mia perfetta e fantasiosa soluzione in Inghilterra, Londra, albergo, arriviamo, stanza, bagno, non funziona lo sciacquone. Con la mia grandissima padronanza dell'inglese, io sono scesa nella hall e ho parlato con la persona che era la reception, il receptionist, credo che si chiami così,
sì,
dicendo: water, no water. Ora, tu scorridi, io sorridevo, la persona che era con me, Alessandra, rideva come una matta, Sara era imbarazzatissima, il receptionist è scoppiato a ridere,
non lo so,
ma
.
Basta sapere che quando siamo rientrate dal nostro
funzionava
giro,
tutto.
Il bagno funzionava.
Perfetto.
E c'era il water e c'era anche il water, quindi... Come dire, bisogna sapersi prendere in giro.
Assolutamente.
E questa è la vita. È un'altra di quelle cose fatte appositamente, perché ovviamente io sapevo perfettamente come dirlo in perfetto inglese. Non mi sorrida lei. Però ecco, questo succede. E la vita è anche questa. Sono anche quelle situazioni, sì, nelle quali dici: vabbè, adesso che faccio? Allora, pochi giorni fa c'era Elisabetta Villaggio che raccontava di un viaggio fatto in San Francisco, mm-hmm, non mi ricordo esattamente dove, no, in California. Immaginate queste strade bellissime, mm-hmm, enormi, lunghissime, con il nulla intorno. Si ferma la macchina perché era viaggio di famiglia, quindi lei era abbastanza piccola, e c'era Paolo Villaggio che manualità pari a zero, anzi a retromarcia, no? A zero, mm-hmm, a retromarcia, si ferma la macchina, disperazione totale, 50.000 gradi, mm-hmm, quindi tutti quanti, senza acqua ovviamente, tutti, a un certo punto passa una macchina, riescono a fermarla. Qual era il problema della macchina? Mancava l'acqua nel radiatore. Quindi questo signore si è avvicinato, ha capito immediatamente qual era il problema, ha messo l'acqua e sono ripartiti. Ora lei dice: abbiamo fatto una figura così, dice,
figura,
ma papà
bambino
era quello, sì, e noi stavamo schiumando nell'interno della macchina. Però quella è una cosa che lei, a distanza di tantissimi anni, se la ricorda, e se la ricorda in maniera positiva, se non altro per la figura,
ma assolutamente,
di Mecciola,
certo,
che fecero con, perché ovviamente negli Stati Uniti Paolo Villaggio, ma chi è? ma chi lo conosce, chi lo... no? Cioè. Quindi era uno sprovveduto turista italiano che, guarda caso, era rimasto per strada con una cosa banalissima, l'acqua a radiatore. Altra reminiscenza di quando noi eravamo piccoli, perché nelle macchine si metteva sempre l'acqua, perché...
No, si andava con la tanica in giro.
Esatto, tu andavi ai castelli dove c'erano un po' di salite, sì, e puntualmente ti dovevi fermare sul lungo lago di Castel Gandolfo.
Esatto, e mi è successo di dover mettere l'acqua. Facevo un servizio fotografico a un matrimonio e stavo seguendo la macchina della sposa che andava al ristorante. All'improvviso questa macchina, che sono queste classiche macchine Rolls Royce che si usano per i matrimoni, quindi vecchissima, si è fermata fumando. Per fortuna io nella mia macchina avevo la tanica dell'acqua per la mia macchina, che, quindi ci siamo fermati, ho dovuto mettere l'acqua alla Rolls Royce e sono ripartiti.
E la prossima volta usate la Topolina Amarante.
Sì.
Va bene. Ale, dai, una, lasciaci una perla di saggezza di par tuo.
Dico solo una frase: riempite il contenitore, punto.
Riempite, wow, ma il contenitore non sarà mai pieno. Finché continuiamo ad avere voglia di fare delle cose, ad uscire, a meravigliarci di quello che succede, io lo dico sempre.
Riempire il contenitore significa comunque essere
anche il
curiosi.
Curriculum, stavi dicendo
volevo,
il curriculum,
no, volevo dire curiosi, mi è uscito.
Ecco, no, pensavo riempire il
bisogna essere
curriculum,
curiosi, no. Curiosi in maniera quasi infantile.
Bisogna essere curiosi e bisogna continuare a meravigliarsi, a vivere la vita con stupore, con semplicità. Quanto è bello un tramonto, quanto è bello il sole, quanto è bello un fiore.
Sembrano banalità? Non lo sono.
Non lo sono. No. E d'altra parte venite a Trevignano Romano, la località dove tutto è bello, oddio quasi tutto. Dove è tutto bello, dove è bella persino una web radio, ragazzi.
È fantastica, questo posto è stupendo.
Bravo.
Lo
dai,
dico.
Ancora. Dai, di tutto quello che ti viene
è
in
bellissimo.
Mente. È bellissimo. Signori, anche questo è un modo per tentare di fare delle cose. Qui a Trevignano, al di là di Oltrelago, che l'ho nominata 800 volte, ma è giustamente in qualche modo la mia radio, la radio che io sento mia, che è nelle mie corde, che in qualche modo contribuisco a portare avanti. A Trevignano c'è un'altra radio, che è la Radio Lago, che è una radio fortemente voluta con i beni comuni del comune. Ci lavorano tantissimi ragazzi, tantissimi giovani. Ecco, un'altra delle cose, ci lavorano nel senso che prestano la loro opera, il loro volontariato. Questa è un'altra delle possibilità per i ragazzi, per i più giovani, ma anche per i meno giovani, quello di fare delle cose senza dover necessariamente avere un corrispettivo, ma farlo per passione. Poi se quella passione può diventare una professione, e beh, lo scopriremo solo vivendo. A me la chiusa. Ale, ti ringrazio. E
grazie a te, a Oltrelago.
Aspetta, come si chiama questa radio? Perché l'abbiamo citata. Stranamente l'ho citata soltanto 82 volte. Mi ricordi che segno sei?
Gemelle.
Ecco, pure capito? Segno
perché
doppio.
Fate anche la...
No, allora, ecco, questo mi fa piacere. Perché prima stavo leggendo un oroscopo, che non è nostro, almeno questo, ed è l'oroscopo Stacce. Stacce. Allora, gemelli.
Sentiamo.
Ah, è perfetto, perché tu hai... te la leggo in friulano spinto, eh?
Sì, sì.
Allora, probabilmente hai uguali possibilità, perché vedo che sono 25%, che sia una domenica de merda, oppure una domenica un po' meno de merda, oppure una domenica bella, oppure una domenica bella ma stancante, che è come dire, è come la vita, cioè dipende solo da te.
Esatto.
E detta questa, io vi lascio, vi saluto, saluto tutti, saluto Alessandro qui, Anna silente ma presente con sguardi che mi hanno fulminato in alcuni momenti, o me o Alessandro, ma insomma d'altra parte, però lei è la moglie, mica so io, e quindi bene così, vi lascio con la sigla finale, e anche questa è un invito non restate fermi, no, perché dobbiamo muoverci.
Sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana, la penisola italiana un suo stivale, Piero è stato assolto dalla corte costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini, Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori, Piero amico sia delle veline che dei calciatori, come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa, Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa, Piero nell'armadio solo abiti di Prada, Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada, Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani, Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani, Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce, Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali, Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità, ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità, ma è tutto vero. Telefonate a Moggi, Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi, Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta, Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari, dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina, Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità, ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità.
Insegna.